Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il professor Marco Gallo, direttore della cattedra Giovanni Paolo II Benedetto XVI Francesco della Pontificia Università Cattolica Argentina di Buenos Aires. Professor Gallo, che conosce da vicino Papa Francesco, è il responsabile della comunità di Sant'Egidio in Argentina. Buonasera, professor Gallo, come sta?
Buonasera, molto bene, grazie. Voglio solo fare una rettifica, che sono un membro della comunità, non sono il responsabile della comunità qui a Buenos Aires, siamo un gruppo di persone che insieme portiamo avanti il lavoro della comunità.
Allora, perché non ci racconta quali sono le attività della comunità?
Sì, come no. Beh, la comunità di Sant'Egidio qui a Buenos Aires, un po' come in tante parti del mondo, diciamo, come ha precisato recentemente nell'incontro che ha fatto a Roma Santa Maria in Trastevere per i 50 anni che quest'anno la comunità compie, Papa Francesco l'ha definita la comunità delle 3P: preghiera, poveri e pace. Cioè, la comunità nasce anzitutto come un'opera suscitata dallo Spirito Santo, quindi la preghiera è un po' la prima opera della comunità di Sant'Egidio, e accanto alla preghiera, all'evangelizzazione, c'è il servizio ai poveri. In qualche modo la comunità vive queste due dimensioni insieme: la dimensione, potremmo dire, di Maria che ascoltava i piedi del Signore Gesù, e vivere, diciamo, le opere di misericordia, quindi vivere e praticare concretamente questa parola del Vangelo, no? E poi il lavoro per la pace, no? La comunità, come cristiani, come cattolici impegnati nella società, i cristiani devono anche parlare forte e vivere questa tensione verso la pace, no? Gesù che nostra pace in qualche modo richiede, diciamo, ognuno di noi e insieme di lottare, di vivere in un mondo più umano, più giusto. Per questo la comunità ha lavorato tanto e lavora attivamente in tanti quadranti del mondo dove ci sono conflitti. Forse la comunità è stata conosciuta internazionalmente nel 1992, quando a Roma, dopo due anni di trattative, è stata firmata la pace per il Mozambico, che aveva vissuto 15 anni di guerra civile, 1 milione di morti, 3 milioni di rifugiati, e proprio a Sant'Egidio si firmò nell'ottobre del 1992 questa pace, grazie a Dio ancora è viva in questo paese africano. Quindi un po', diciamo, ecco, dicevo, le 3P sono un po' i pilastri della vita della comunità.
Da chi è composta la comunità quando è arrivata?
Ma la comunità è composta da gente comune come qualsiasi di noi, quindi la comunità è aperta a tutti, giovani, adulti, anziani, bambini, di tutte le età, perché il Vangelo è per tutti. Gesù è venuto su questa terra a dare la vita per tutti gli uomini. La comunità lavorano, c'è un grande rapporto di amicizia anche con persone che sono di altre confessioni religiose. Penso per esempio qui in Argentina, a Buenos Aires, che è un laboratorio multiculturale e multireligioso, quindi direi cosmopolita. La comunità ha un rapporto significativo con la comunità ebraica, che è molto presente, e con il mondo islamico e anche delle altre religioni orientali. Abbiamo organizzato momenti di incontro, di preghiera per la pace, proprio qui a Buenos Aires, in diverse opportunità, no? E quindi diciamo che chi chiunque può partecipare, per esempio la comunità qui svolge un servizio da molti anni per le persone che vivono in situazione, che vivono per la strada, no? Come noi chiamiamo gli amici della strada, e vengono persone che vogliono in qualche modo aiutare, dare un po' del proprio tempo, che un po' è la vera ricchezza di ognuno di noi, no? Il tempo come il talento, no? Quante volte uno nella vita quotidiana perde tempo sopra se stesso, sopra le proprie cose, fa i drammi sulla propria vita, e in fin dei conti il Vangelo invece ci ricorda, come dice San Paolo, c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
Professore Gallo, buonasera, sono Marcello.
Buonasera.
Come va?
Molto
allora,
bene, grazie.
Io vedo che lei è professore, direttore della cattedra Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco, qui nell'Università
sì.
Cattolica qui a Buenos Aires.
Sì, esattamente.
Com'è? Che significa essere direttore di questa cattedra?
Ma guardi, questa cattedra quest'anno giusto compie 15 anni di vita, perché è stata istituita dall'allora rettore dell'Università Cattolica Argentina, sotto in quel tempo era cancelliere il Cardinal Bergoglio, mm-hmm. per ricordare 25 anni del pontificato di Giovanni Paolo II. Poi nel 2013, in occasione quando appunto Papa Francesco è stato, quando Bergoglio è stato eletto Papa, il rettore della Cattolica ha cambiato, diciamo, la dicitura della cattedra, che prima si chiamava semplicemente cattedra Giovanni Paolo II, come cattedra pontificia Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. E un po' si dedica allo studio degli ultimi tre pontificati, particolarmente negli ultimi anni abbiamo intensificato il lavoro proprio sul pensiero di Papa Francesco. Io recentemente ho editato un libro che avevo già editato in Italia un paio d'anni fa sul pensiero sociale e politico di Bergoglio e Papa Francesco, proprio che raccoglie tanti testi da quando era provinciale dei gesuiti, a poi arcivescovo e poi papa, che un po' manifesta questa continuità di pensiero del papa che oggi, diciamo, tanto fa parlare di sé, tanto colpisce per i suoi gesti, per questo grande avvicinamento alla società, no, al mondo. E poi, quindi, dicevo, la cattedra quindi si occupa di seminari, giornate di studio, pubblicazioni,
allora io
conferenze, anche pensando diretta anche alle nuove generazioni, che per esempio Giovanni Paolo II, di cui quest'anno ricorreranno i 40 anni all'inizio del pontificato, magari lo conoscono solo per sentito dire, no? Perché quando è stato fatto santo nel 2014, no? Però è una figura fondamentale della Chiesa del secolo XX e XXI.
Io le faccio una domanda scomoda, vedi? Brutta per il giornalismo. Se io gli dico di giudicare il Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco, con una parola, diciamo, quando lei pensa, quando pensa a Giovanni Paolo II, qual è la qualità, diciamo, che...
Ma Giovanni Paolo II, direi, un grandissimo comunicatore. Il discorso dei viaggi è stata la chiave pastorale del suo pontificato, no? I viaggi, come diceva lui una volta, la gente viene a San Pietro, però io ho bisogno di andare a incontrare, la gente ha bisogno di vedere il Papa, e quindi cominciare a viaggiare, a incontrare le chiese locali, i popoli, le culture, le religioni. Questo è stato importantissimo, e che in questo c'è una continuità poi prima con Benedetto e poi anche soprattutto con Papa Francesco, no? Anche se dobbiamo ricordare il primo Papa che comincia a viaggiare è Paolo VI, che proprio a ottobre dovrebbe essere canonizzato da Bergoglio. Quindi direi Giovanni Paolo II, sì, il Papa missionario,
sì.
Ma il Papa che viaggia, il grande comunicatore. Ricordiamoci il primo discorso che lui fece: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo, no? Questo discorso vibrante, grande, che è un po' come scosso tutta la Chiesa quasi da un torpore, da un momento difficile dopo la morte di Paolo VI.
Infatti non è stato semplice trovare successore a Giovanni Paolo II, eh?
Beh, diciamo che il successore è stato, anche per ovvi motivi, diciamo, di storia di tutta la Chiesa, il suo bacio destro, che era il Cardinal Ratzinger, un fine teologo che è, diciamo, figlio del Concilio. Ricordiamo che Ratzinger è stato una delle persone che con la Chiesa tedesca ha portato avanti il rinnovamento conciliare al Vaticano II. Quindi non è che Ratzinger, perché spesso c'è questo discorso anche spesso di ignoranza mediatica in cui si vogliono contrapporre, c'è una continuità, diciamo, nei pontificati del secolo XX e XXI. Certo, ci sono stati tanti problemi, c'è stata la crisi, la rinuncia di Benedetto XVI è l'evidenza di questa crisi, però, diciamo, grazie anche all'umiltà di quest'uomo oggi abbiamo Papa Francesco.
Certo.
Lei ha avuto modo di conoscere Papa Francesco? Qual è stata
sì, perché con la comunità di Sant'Egidio qui a Buenos Aires abbiamo avuto diversi contatti in questi anni in cui lui è stato arcivescovo di Buenos Aires, 15 anni, come è stato pastore, diciamo, della Chiesa, quindi una preoccupazione comune è quella per i poveri, in fin dei conti c'è questa sintonia. La comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel 68, comincia il suo lavoro nelle periferie di Roma, nelle borgate romane. Quindi oggi, quando sentiamo parlare da Papa Francesco della periferia, che il mondo la trattasse dalla periferia, siamo molto contenti, perché è stata l'intuizione che ha avuto a quel tempo, nel 68, Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità.
Certo. E come giudica l'attuale situazione sociale?
Qui in Argentina?
Sì.
Beh, è una situazione complessa, direi che noi dobbiamo un po' tenere presente che ci sono sedimentazioni, diciamo, per cui i poveri spesso sono stati strumentalizzati dal potere politico di turno. Quindi questo ha creato, diciamo, l'Argentina in fin dei conti è un fedele specchio della disuguaglianza che si vive in America Latina, della desiguale distribuzione delle ricchezze a cui la Chiesa ha sempre fatto riferimento, no? Quindi in qualche modo la situazione è difficile, è complessa, però viviamo un'eredità anche pesante, che non è l'eredità degli ultimi 10 anni, ma direi che è un'eredità antica. Quindi in fin dei conti c'è questo problema che Bergoglio per esempio solleva sempre, che è la costruzione del bene comune, che è anche il fatto di sentirsi cittadini. Cioè è molto facile spesso da parte della società, dell'opinione pubblica, dire è colpa del governo, no? In Italia quante volte abbiamo detto piove governo ladro, no? Come dire, anche se piove la colpa è sempre del governo di turno, però poi la gente non si prende la responsabilità in prima persona di cambiare anche questo mondo, questa società, no? In fin dei conti il problema è degli altri, si facili critici a giudicare, a alzare e indicare il dito colpevole, colpevolizzare qualcuno è sempre molto facile, criticare, mi sembra che il problema è costruire. Quindi in una società complessa come quella argentina, certo, i poveri oggi vivono dei momenti anche di crisi, noi lo vediamo anche nel lavoro che facciamo quotidianamente con le persone che vivono per strada, nelle zone più povere dove noi lavoriamo, nella Villa Miseria, nel conurbano bonaerense, quindi... Ma però, voglio dire, il problema non è che nasce oggi.
E qual è? Voi siete in contatto con i poveri?
Sì, certo, lavoriamo con i poveri,
certo.
A stretto contatto, ma sono nostri amici.
E
i poveri fanno parte della comunità.
Qual è il mondo di quei poveri? Perché in questi giorni in Argentina c'è stata questa problematica economica, tutti impazzivano per questi bond.
Ma io penso che appunto tante volte, come dice Papa Francesco, uno si preoccupa più di quello che succede in borsa, però se muore un povero per la strada non fanno notizia,
esatto.
No?
Esatto.
Questo mi sembra molto, molto vero, no? Tante volte poi uno in questa... fretta di non pensare, non riflette su questo, che invece mi sembra una saggia constatazione. Certo, i poveri, vediamo la vita dei poveri, chi pensa per esempio alla loro insicurezza, si fa tanto i discorsi sulla sicurezza cittadina, però non si fa il discorso sulle insicurezze in cui vivono i poveri, che vivono per la strada, o pensiamo a tutta la situazione drammatica in cui vivono le persone che vivono nelle carceri, no? Anche qui in Argentina, quanti suicidi per esempio che avvengono, voglio dire, c'è tutto un mondo dei poveri che reclama, che spesso viene messo da parte dall'opinione pubblica, perché anche è un segno di contraddizione anche della società.
E anche il pregiudizio.
Un giudizio molto duro sui poveri, no? Potremmo dire la gente per la strada, non hanno voglia di lavorare, sono pigri, oppure come per gli stranieri, no? Qui si dice lo sbolita dei boliviani, tutta una serie, diciamo, di potremmo dire così, di prese in giro, no? Anche pesanti, perché poi non si conoscono le persone, non si conoscono le storie, quindi si è ignoranti, e sappiamo che l'ignoranza è sorella del pregiudizio. Poi si trasforma anche in razzismo, e quindi è anche un problema, è anche un discorso pericoloso, no?
Che aiuto concreto date ai poveri?
Ma prima di tutto penso al discorso con la gente che vivono per la strada, da mangiare quando c'è bisogno, l'amicizia, il rapporto personale, questo è quello che anche loro chiedono di più, perché per esempio per le persone che vivono per strada, diciamo, l'essere invisibili, quindi non esistere, per esempio spesso noi facciamo delle feste con loro per il compleanno, ricordare i loro nomi vuol dire che a me mi interessa, allora capita che poi durante la settimana una si incontra per la strada con un amico che vive per la strada e si saluta anche affettuosamente, ci si abbraccia, e questo è molto bello perché la città non è più anonima per loro. E poi certo c'è anche il discorso, quando io sono amico con uno, se mi serve qualcosa cerco di trovarlo, però se non c'è un rapporto di amicizia, un rapporto personale, per questo io prima parlavo non di assistiti, non sono utenti, ma sono amici, sono fratelli. Papa Francesco e prima ancora Benedetto, venendo una volta alla nostra mensa a Roma, disse: qui si confonde chi serve e chi è servito. E Papa Francesco nel 2014, visitando la comunità sempre a Roma, diceva: colui che serve e colui che è servito, in fin dei conti si incontrano, che cosa rimane? L'abbraccio. Mi sembra una bella immagine esattamente del rapporto che c'è nella comunità fra, chiamiamo i membri della comunità, e i poveri, cioè alla fine siamo tutti membri della comunità,
esatto.
Questo abbraccio.
Una parabola calcistica, se può permettere?
Sì, come no.
Allora, Francesco è il Messi del Vaticano? È difficile.
Ma io penso che
è troppo banale.
Non sono molto d'accordo, perché penso che anche questo lavoro che sta facendo sulla sinodalità, a lui non gli interessa essere il numero 10, gli interessa che ci sia una squadra che lavori per il regno di Dio.
Allora la ringrazio.
E faccia il gol convertendo il cuore degli uomini.
E mi scusi la banalità, Allora, professore.
No, figuriamoci.
Professore Gallo.
Mi piace anche, poi sappiamo anche al Papa piace il calcio, no?
Tifoso
del San Lorenzo.
Sì.
Non c'è problema.
Allora, professore, la ringraziamo del suo tempo.
No, assolutamente, è stato un piacere.
Arrivederci e a presto.
Arrivederci.
Era il professore Marco Gallo, direttore della cattedra Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco della Pontificia Università Cattolica Argentina di Buenos Aires. Il professore Gallo conosce di vicino Papa Francesco, è un membro della comunità di Sant'Egidio qui in Argentina. Amici, un po' di musica ora con Peteco Carabajal, De fiesta en fiesta.